Modem.
Vučić and the government go away because
Vučić e il suo governo se ne vadano, perché in Serbia sopportiamo ormai da 12 anni rapine, corruzione e tutti i mali possibili. Forse ci sono stati un po' di investimenti, ma gli investimenti sono una scusa per rubare e rubare per 12 anni.
And stealing 12 years.
The solution is to change the power.
La soluzione è un cambio di potere. Ci deve essere qualche influenza della democrazia sul potere per non essere nelle mani di un solo partito, di un solo uomo.
Not to be in hands of one party and one man.
We want justice, we want.
Vogliamo giustizia, vogliamo che le nostre richieste vengano accolte. Vogliamo studiare, vogliamo tornare a un paese normale, vogliamo tornare a una società normale.
We want to return to normal society.
Moramo da budemo složni i ujedinjeni.
Dobbiamo essere uniti e compatti ed è per questo che, per favore, mostrateci come vedete il futuro della Serbia. Vi ascolteremo, cambieremo quello che non va bene, ma insieme a tutti gli altri studenti voi dovete salire sul treno del futuro, il treno del progresso e della prosperità della nostra Serbia.
U taj voz napretka i prosperiteta naše Srbije.
La voce del presidente serbo Aleksandar Vučić a chiudere la nostra copertina di oggi, parole che ci giungono dal suo discorso di sabato sera con cui l'uomo forte di Belgrado ha tentato di placare le proteste studentesche di una parte dell'opinione pubblica, un malcontento che si protrae da ben 5 mesi, che chiede il rispetto delle regole democratiche e di lottare contro la corruzione. Nel weekend, con una serie di manifestazioni di piazza a suo favore, il presidente serbo ha voluto replicare e lanciare un segnale di rinnovamento, un'operazione che per l'opposizione è solo di facciata e che culminerà venerdì prossimo, 18 aprile, nella nascita di un nuovo governo. Uno sguardo alla Serbia, ai Balcani, oggi in questa puntata di Modem con Luca Fasani in regia, sulla copertina iniziale e Roberto Porta al microfono. Con noi 3 ospiti, iniziamo da Giovanni Vale, nostro collaboratore dai Balcani. Buongiorno Giovanni.
Buongiorno a voi gli ascoltatori.
Ecco, abbiamo parlato delle proteste degli studenti, sono scoppiate, si sono estese a tutto il paese dopo il crollo di una pensilina ferroviaria appena ristrutturata a Novi Sad, 16 i morti, era il 1° novembre. Giovanni, si tratta di un fatto sicuramente grave, ma bastano quel crollo e quelle vittime a spiegare la protesta delle piazze che dura tuttora?
Beh, è diventato un catalizzatore, diciamo, l'evento di Novi Sad. In Serbia c'erano già state proteste negli ultimi anni per diversi motivi diversi. Forse ricorderete le grandi manifestazioni contro il progetto di litio, di una miniera di litio nell'ovest del paese. Poi c'erano state le manifestazioni contro la violenza, dopo che c'era stata una sparatoria in una scuola a Belgrado e un'altra sparatoria pochi giorni dopo in un altro paesino vicino Belgrado. Quindi l'opposizione a Vučić c'era già sotto varie forme. La tragedia di Novi Sad è diventata appunto un catalizzatore perché proprio l'esempio di un'infrastruttura che era stata appena ristrutturata, inaugurata in pompa magna, un progetto chiave per il paese, appunto questo esempio di investimenti di cui parlavate nella copertina, no? Investimenti esteri di cui si fa
anche cinesi.
Di cui si vanta insomma il presidente, ed ecco, passati pochi giorni dall'inaugurazione, i lavori ancora nemmeno finiti, cade tutto e 16 morti. E poi a questo aggiungo le manifestazioni hanno raggiunto un livello così importante dopo che nei primi sit-in degli studenti c'è stata una repressione da parte del governo. Quindi ecco, la repressione, la voglia di non ammettere, di non assumersi la responsabilità, di non pubblicare tutti i dati relativi e i contratti relativi a quel progetto, hanno fatto sì che queste manifestazioni hanno raggiunto tutto il paese.
Giovanni Vale, nel weekend c'è stata però la replica di Vučić, c'è il malcontento, ma lui ha voluto dimostrare di essere ancora ben saldo al potere. Insomma, Vučić va dritto per la sua strada.
Sì, lui ha voluto appunto dimostrare di avere ancora il sostegno della maggior parte della popolazione, non gli è riuscita, nel senso che doveva essere la manifestazione più grande della storia della Serbia. A Belgrado si prevedevano tre giorni di eventi, attività, però a quanto pare le stime, insomma, parlano di 100-150.000 persone. Il 15 marzo, la grande manifestazione degli studenti, ce n'erano almeno il doppio. Poi c'è sempre una battaglia di cifre, ovviamente. Le persone che hanno partecipato in questo fine settimana non erano tutti sostenitori di Vuci, c'era stata dietro una grande organizzazione, autobus da tutto il paese, persone pagate per venire, persone che avevano, per cui è significativo, per cui è importante avere appunto, non so, 50 euro e una gita a Belgrado con il pranzo offerto, per cui lui pesca ancora in queste fasce della popolazione che vivono di questo tipo di aiuti, di compravendita di voti e in questo caso di consenso.
Saluto ora Milovan Pisarri, buongiorno e benvenuto anche a lei.
Buongiorno.
Lei è docente presso l'Istituto di Filosofia di Belgrado e specializzato in storia contemporanea. Per lei quanto è saldo il potere del presidente Vučić, che lo ricordo è un politico alla guida di un partito nazional populista?
Ma il potere, Vučić, il partito al governo, sono solidamente al potere. Queste manifestazioni, per quanto molto grandi, di massa, hanno solamente scalfito, almeno superficialmente, quello che è il potere. In realtà loro sono saldamente al potere, anche perché hanno la maggioranza nel Parlamento, controllano di fatto tutte le istituzioni e diciamo anche i comuni a livello nazionale, quindi di fatto diciamo il potere è nelle loro mani e decidono loro democraticamente, naturalmente, quando diciamo scegliere di andare alle elezioni o meno. Certo è che queste manifestazioni hanno scalfito il consenso al partito di governo, che, come diceva appunto Giovanni, da un lato è ben organizzato, molto ben organizzato, però si vede anche in questa situazione, anche in quello che è successo in questi giorni, è che parecchie persone in realtà diciamo abbiano rifiutato di partecipare a questi, diciamo, viaggi, gite organizzate. Quindi il potere diciamo è saldamente nelle loro mani, il consenso è quello che sta, mi pare, venendo meno.
Milovan Pisarri, protesta studentesca, lo abbiamo detto, sta di fatto che da 5 mesi i corsi universitari sono per la maggior parte bloccati. Quanto è compatto il suo modo di vedere questo movimento? Perché insomma gli studenti rischiano di perdere un anno intero di studi.
All'inizio il movimento studentesco era molto compatto, si sono organizzati in assemblee plenarie e hanno bloccato l'università, quindi c'è stato, diciamo, un fenomeno completamente nuovo, cioè quello è un fenomeno di vera e propria democrazia diretta, quindi gli studenti che si organizzavano e si organizzano ancora e decidono collettivamente. E certo che all'inizio gli studenti si sono organizzati per richiedere dal governo, dal presidente Vučić, alcune cose. La prima, la richiesta principale era quella di pubblicare tutta la documentazione relativa al crollo della pensilina, cosa che naturalmente non è avvenuta. Oggi, a distanza di 5 mesi, pare che anche tra gli studenti il consenso sia, diciamo, di meno, sia minore, certo, perché si arriva alla fine dell'anno, molti studenti pensano appunto non vogliono perdere l'anno scolastico, ma finché rimangono bloccate le università non c'è, diciamo, molta scelta. C'è da dire che i professori generalmente, nella grande maggioranza dei casi, sono al fianco degli studenti. Quindi i professori universitari, le facoltà in tutto il paese hanno appoggiato gli studenti e ultimamente c'è stata una reazione appunto da parte del governo che ha cercato, attraverso il taglio degli stipendi dei professori, di fatto sciogliere questa unità che c'è tra studenti e professori, e quindi anche questo ha, diciamo, dato un colpo abbastanza serio a quelle che sono queste assemblee studentesche. Certo è che c'è anche una maggioranza, un gran numero di studenti che non è d'accordo con le assemblee plenarie e che però rimane completamente in silenzio. Quindi bisogna vedere nei prossimi 15-20 giorni quello che succederà, sarà decisivo, perché si rischia effettivamente di perdere l'anno scolastico.
Buongiorno anche a Nenad Stojanovic, nostro terzo ospite.
Buongiorno Roberto e a tutti.
Benvenuto anche a lei, docente politologo all'Università di Ginevra. Venerdì prossimo verrà varato un nuovo governo in Serbia con un nuovo primo ministro, Đuro Makut, un medico che a quanto pare non ha esperienza politica. Una mossa voluta dal presidente Vučić, un modo per dare un volto diverso, nuovo, ad un potere che è in carica da 12 anni, va vista così questo cambio della guardia?
Sì, infatti è un cambio soltanto cosmetico, perché in fondo è sempre Vučić che rimane l'uomo che detiene il potere, quindi lui sta cercando, già nel passato ha fatto dimettere alcuni ministri per far capire che, insomma, lui sta cercando di colpire, per così dire, eventuali responsabili anche di quello che è successo in Novi Sad, però in realtà sono soltanto cambiamenti cosmetici. Lui rimane al potere con una struttura che è di stampo piuttosto autoritario, un po' alla Orban, un po' alla Erdogan, per così dire, cioè una democrazia, ci sono le elezioni, eccetera, però di fatto Vučić detiene tutto il potere. E tanto per capire di chi stiamo parlando del politico che proviene proprio dall'estrema destra dello spettro politico in Serbia, cioè stiamo parlando di un politico che nel 95, il 20 luglio, nel Parlamento serbo, ha detto che per ogni serbo ucciso bisogna uccidere 100 musulmani bosniaci, e questo ha detto a pochi giorni dal genocidio di Srebrenica, dove in fondo migliaia di musulmani bosniaci sono stati uccisi. Quindi stiamo proprio parlando di un regime che adesso magari agli occhi anche dell'Unione Europea può apparire come uno magari un po' più moderato rispetto alle sue posizioni di 30 anni fa, però bisogna sapere di chi stiamo parlando quando parliamo di Vučić.
C'è un passato pesante per Vučić. Nenad Stojanovic, la protesta, torniamo sulla protesta degli studenti, che però non ha una guida, non ha una personalità di riferimento. Questo può essere un punto di debolezza?
Allora, il fatto che gli studenti non hanno voluto, anzi hanno vietato qualsiasi bandiera di partito, qualsiasi presenza di politici, anche quelli dell'opposizione ovviamente nelle loro proteste e manifestazioni, è stato sicuramente un punto favorevole a breve termine, perché così hanno potuto evitare la critica che in fondo è solo una strumentalizzazione dell'opposizione, per non dire degli agenti dell'estero, perché erano un po' queste, insomma, il discorso del regime di Vučić all'inizio, insomma, si tratta di poteri esteri oppure dei traditori interni che sono dietro queste proteste. Quindi a breve termine è stato sicuramente un vantaggio, però sta diventando a breve e medio termine un problema il fatto che non ci sia una clara leadership di questo movimento, cioè qualcuno che possa incanalare questa protesta giustissima verso una rivendicazione politica chiara, con un impatto chiaro sul regime, mentre il regime di Vučić appunto resiste e a volte ci sono anche delle scene quasi tragicomiche, perché quando c'era questa protesta il 15 marzo centinaia di migliaia di persone a Belgrado a protestare lui ha organizzato come una protesta di finti studenti che vogliono studiare, mentre in realtà si trattava di persone che venivano pagate, ci sono delle prove, 50 fino a magari 100 euro al giorno, che non è poco in Serbia, e non si capisce da che fondi neri questi soldi provengono, quindi venivano pagati per venire a fare una contromanifestazione in piazza a Belgrado il 15 marzo.
Giovanni Vale, Stojanovic parla appunto che questo movimento manca di una chiara leadership, lei come la vede? Insomma, c'è anche una rivendicazione più forte rispetto alla lotta alla corruzione?
Forse sta nascendo negli ultimi giorni. Alcuni studenti, insomma, alcune università hanno cominciato a parlare di governo di transizione, insomma, di quali dovrebbero essere i prossimi passi politici per uscire da questa crisi. E ci sono anche degli studenti che stanno arrivando a Strasburgo in bicicletta da Novi Sad per portare le rivendicazioni del movimento.
Arriveranno proprio domani, sì.
Esatto, quindi ci si muove, diciamo, in questo senso. È vero che non c'è stata ancora una trasformazione politica in senso stretto, un dialogo con l'opposizione, una descrizione precisa di quali dovrebbero essere i compiti di questo governo tecnico. Per il momento si sa solo che, appunto, alcuni studenti, forse Milovan ne sa più di me in questo senso, vorrebbero un governo tecnico senza figure dell'opposizione e fatto di esperti per traghettare la Serbia, ecco, fuori dall'era Vučić.
Con Milovan Pisarri, sulla protesta studentesca, cosa dire? Insomma, c'è anche un progetto politico? Si mira davvero ad un governo di transizione? Poi con quali carte riuscire ad imporsi sul tavolo interno serbo?
Manifestazioni studentesche, che poi in realtà non sono più solo manifestazioni studentesche, perché hanno coinvolto larghi settori della popolazione, anche grazie a queste marce, dunque gli studenti che a piedi si sono recati in diverse altre città della Serbia, mobilitando di fatto molte persone a livello locale, quindi creando un grande consenso attorno appunto a queste manifestazioni. In realtà poi, cosa che è culminata il 15 marzo con questa grandissima protesta a Belgrado, ci si aspettava un'articolazione politica di queste proteste, cosa che però non è avvenuta. Ora sul tavolo, diciamo, ci sono un paio di proposte. Una è appunto un governo di transizione composto da esperti che dovrebbe traghettare la Serbia, diciamo, e a garantire poi un sistema di elezioni
ma quanto Vučić può essere ricettivo davanti a queste rivendicazioni?
Infatti questo è il problema, perché sia per quanto riguarda un governo di transizione che un governo di esperti, questa è l'ultima proposta fatta anche dagli studenti, in realtà poi è sempre il Presidente della Repubblica che deve deciderlo. Ricordiamoci che Vučić è il Presidente della Repubblica e non credo assolutamente che sarebbe in grado di, e che potrebbe, diciamo, accettare una proposta del genere. Quindi non c'è questa, diciamo, non si riesce a creare, a formulare una soluzione politica concreta. C'è da dire che gli studenti hanno tenuto a distanza i partiti di opposizione, che poi di fatto erano neanche molto influenti, per cui quello che si è creato è proprio una protesta di massa non partitica, e non vogliono avere alcun tipo di dialogo con i rappresentanti dei partiti di opposizione. Quindi questa è un po', diciamo, una situazione di stallo in cui ci troviamo adesso.
Studenti, abbiamo già accennato al fatto che un'ottantina di loro sono partiti dalla Serbia in bicicletta, arriveranno domani al Parlamento europeo per portare le loro rivendicazioni anche a livello dell'Unione europea dopo 1400 chilometri di pedalata. Nenad Stojanovic, l'UE però continua a sostenere il presidente serbo Vučić.
Sì, sostenere, come minimo non criticarlo apertamente, perché bisogna dire che Vučić è stato molto abile a tenere il piede in più scarpe, cioè cercava di mantenere tutto sommato buoni rapporti con Bruxelles, con l'Unione Europea o con anche i leader del mondo occidentale, però allo stesso tempo anche con la Russia e con Putin. La Serbia non ha partecipato alle sanzioni contro la Russia per la guerra in Ucraina, rispettivamente a dei buoni rapporti anche con la Cina, e anche con la Turchia e alcuni paesi arabi. Quindi ecco, sul piano diplomatico bisogna riconoscere che finora è stato abile a giocare, diciamo, su questi su più fronti per in fondo mantenersi al potere e ottenere i suoi obiettivi, raggiungere i suoi obiettivi politici.
Milosan Pisari, quella dell'UE in fondo è anche una strategia legata alla realpolitik, insomma, meglio Vucic ad una situazione di instabilità, a una nuova crisi serba e balcanica.
Esattamente, questo è il motivo per cui l'Europa di fatto sostiene il governo insomma, Vucic e il governo di Vucic. Il paese in questi anni ha garantito stabilità per quanto riguarda i rapporti con il Kosovo, e cioè, a parte alcune scaramucce che sono più che altro a livello, diciamo, necessarie a livello di propaganda interna, in realtà c'è stata una specie di quasi normalizzazione dei rapporti con il Kosovo, per cui il presidente Vucic ha fatto anche molti passi, diciamo, in avanti in questo senso.
Non l'ha ancora riconosciuto, parte, comunque.
No, non l'ha riconosciuto, non verrà mai riconosciuto ufficialmente il Kosovo, però ci sono dei passi concreti che in realtà dimostrano un certo tipo, per esempio, non so, il fatto che le auto del Kosovo possono tranquillamente circolare in Serbia con le targhe del Kosovo, il fatto che il dinaro serbo non viene più utilizzato in Kosovo, eccetera, eccetera. Quindi questa è una cosa importante. L'altra cosa importante è che questo governo sta, diciamo, mantenendo le promesse fatte per quanto riguarda alcuni programmi insomma, economici molto importanti. Non parliamo solo di investimenti dell'Europa qui in Serbia, ma parliamo ad esempio di questa estrazione del litio di cui accennava Giovanni poco prima, che è un progetto molto molto grande che si rivela di estrema importanza anche per l'Unione Europea, e quindi è ovvio che questi interessi di natura politica ed economica sono appunto i motivi che garantiscono la stabilità da parte europea al governo di Vucic.
Giovanni Vale, Milovan Pisari fa questo riferimento al litio e ai giacimenti che ci sono in Serbia, è un minerale che serve per far funzionare le batterie delle auto elettriche ed è considerato fondamentale per la transizione energetica. Qui UE e Serbia giocano la stessa partita e Vucic è in grado di far valere questa leva.
Sì, assolutamente. All'Unione Europea fa comodo il giacimento che è stato scoperto quasi 20 anni fa nella parte occidentale del paese vicino allo Snizza. È il gruppo anglo-australiano Rio Tinto che l'ha scoperto. Si tratterebbe, secondo Rio Tinto, del più grande giacimento europeo di litio. E ovviamente, come dicevi tu, è un minerale essenziale. C'è stato un vertice a Belgrado l'estate scorsa, organizzato proprio da Vucic, a cui hanno partecipato rappresentanti dell'Unione Europea, ma anche il cancelliere tedesco Scholz, con l'obiettivo di creare una filiera del litio, appunto in collaborazione con le grandi industrie europee. Vucic ha detto, appunto, lo do a voi, lo do all'Unione Europea questo litio, non lo do agli altri che me l'hanno chiesto, facendo riferimento alla Cina, anche se non ci sono in realtà prove di questo, del fatto che lui abbia avuto domande, insomma, da altre parti. Il progetto è molto impopolare in Serbia perché l'estrazione del litio è molto inquinante, e questo...
Sono state già diverse proteste a questo proposito.
Esatto, e questo accordo tra Unione Europea e Serbia sul litio ha fatto sì che l'Unione Europea adesso è molto impopolare in Serbia.
Vorrei adesso 8:53 aprire un capitolo su un fatto che finora mi sembra sia un po' scivolato via anche a livello di stampa internazionale, e vorrei citare due fatti recenti. Il 18 marzo di quest'anno è stato siglato un accordo militare tra Croazia, Albania e Kosovo. Forti subito le critiche serbe, che hanno parlato di una provocazione o di una pericolosa militarizzazione. Poi il 1 aprile sempre di quest'anno Serbia e Ungheria hanno siglato anche loro un accordo militare. Giovanni Vale, cosa sta succedendo?
Allora, il contenuto esatto di questi accordi militari non è noto, quindi non sappiamo fino a che punto si tratti di appunto alleanze difensive oppure di collaborazioni, esercitazioni e quant'altro. È vero che nei Balcani, come in tutta l'Europa, forse in tutto il mondo, è in corso un riarmo. Sia la Croazia che la Serbia hanno comprato dalla Francia i jet Rafale, in Croazia si sta reintroducendo la leva obbligatoria, insomma è la stessa situazione che vediamo nell'Unione Europea, insomma il budget per l'esercito è in ascesa e effettivamente queste alleanze, così queste geometrie geopolitiche possono preoccupare a lungo termine.
Milovan Pisarri, cosa dire di questi due assi? Insomma, Croazia, Albania, Kosovo da una parte, Serbia, Ungheria dall'altra. Cosa c'è da pensare? Comunque molti di questi paesi fanno già parte della NATO, non avrebbero bisogno di creare delle alleanze di questo tipo.
Ma in realtà sono d'accordo con quello che dice Giovanni, poi c'è anche da pensare a un'altra questione, che in mezzo a questi due assi c'è un paese che di fatto è un paese bloccato in quelli che sono gli accordi di Dayton del 95, cioè la Bosnia-Erzegovina. Che cosa succede con la Bosnia-Erzegovina? C'è da inserire, diciamo, anche questo nel contesto generale della regione. E non va dimenticato che in Bosnia attualmente c'è una situazione ancora molto molto complicata, molto divisa e soprattutto molto, diciamo, molto tesa, perché non da poco tempo fa è stato emesso un mandato d'arresto per il presidente della Repubblica Serba di Bosnia, Milorad Dodik, che a sua volta è protetto da Belgrado. Quindi credo che vada la questione di questi, diciamo, assi militari vada vista anche in senso geopolitico, geostrategico, per quanto riguarda il posizionamento dei vari paesi, sia per quanto riguarda, diciamo, il contesto internazionale, Europa, Russia, eccetera, eccetera, ma anche per quanto riguarda il contesto regionale. E la Bosnia, appunto, è ancora oggi uno di quei terreni in cui succedono parecchie cose, ma l'unica cosa che non succede, mi pare, che sia l'unità.
Nena Stojanovic, su questi assi militari e sulla instabilità della Bosnia-Erzegovina?
Confermo un po' quello che è stato detto, che attualmente da un paio di mesi in Bosnia c'è una vera e propria crisi costituzionale, perché appunto il leader dei serbi di Bosnia, Dodik, che contrariamente a Vucic viene invece da un passato piuttosto di un politico moderato all'inizio degli anni 90, anzi era un po' il chouchou della comunità internazionale che l'ha messo anche al potere alla fine degli anni 90, adesso si è man mano radicalizzato, così che almeno a parole è sicuramente più radicale dello stesso Vucic, chiedendo anche una secessione dell'entità serba in Bosnia ed Erzegovina e non rispettando delle decisioni prese a livello statale. Attualmente questo mandato d'arresto contro Dodik e un paio di altri due alti dirigenti serbi della Bosnia non viene rispettato. Già questo fa capire che lo Stato in Bosnia è di fatto uno Stato che non riesce a far rispettare delle decisioni dei tribunali e arrestare qualcuno che è condannato, credo, Dodik a un anno di prigione e almeno 5 anni non potrebbe esercitare attività politica. Intanto, dalle informazioni che ho, sembra proprio che, diciamo, le truppe dell'EUFOR, dell'Unione Europea e comunità internazionale in Bosnia erano anche pronte a...
Che potrebbero arrestarlo?
Sì, potrebbero arrestarlo secondo gli accordi di Dayton e gli accordi successivi avrebbero questo potere, però sembra dalle informazioni che lo stesso Vucic è riuscito parlando in particolare col presidente francese Macron e con altri leader europei, a farli desistere dall'arresto di Dodik, dicendo che questo potrebbe sollevare in Bosnia magari un altro conflitto. Io non ci credo, però è chiaro che l'Unione Europea non ha interesse in questo momento ad aprire un altro focolaio. Ce ne sono già tanti altri e questo potrebbe far capire che, ecco, preferiscono collaborare con Vucic piuttosto che vedere in Bosnia in particolare una crisi costituzionale trasformarsi in un nuovo conflitto.
Giovanni Vale, c'è il rischio di un nuovo conflitto in Bosnia-Erzegovina oppure la Realpolitik rischia, può mettere tutti d'accordo?
È una domanda a cui ovviamente è difficile rispondere. Io mi sento di dire come Nenad che no, che ero in Bosnia qualche giorno fa per un reportage. La Bosnia è un paese che si svuota e dove la gente non ha sicuramente voglia di fare guerra, tantomeno per Dodik. È vero però che per creare degli incidenti bastano poche persone radicalizzate e purtroppo quelle si trovano sempre.
Siamo ormai in conclusione, ancora un minuto per questa nostra puntata. Un'ultima domanda, torniamo alle manifestazioni degli ultimi mesi, siamo partiti da lì e torniamo a Belgrado da Milovan Pisarri. Per Vučić, per il presidente, le proteste sono opera anche di influenze straniere che mirano a una rivoluzione colorata come capitò in Ucraina. Quanto c'è del vero in questa chiave di lettura?
No, ovviamente si tratta di propaganda, non c'è assolutamente alcuna influenza straniera, sono manifestazioni spontanee di massa nate qui e che riguardano, ripeto, gran parte, buona fetta della popolazione. Ricordiamo che parallelamente alla manifestazione che c'è stata in questi giorni qui a Belgrado, ce n'è stata un'altra molto grande a Novi Pazar, nel Sanđakato, qui in Serbia, una zona abitata da bosgnacchi, quindi da musulmani, e lì sono arrivati gli studenti serbi, c'è stata una grande manifestazione spontanea organizzata lì a simboleggiare appunto l'unità tra persone che in realtà fino a poco tempo fa forse non andavano molto d'accordo. Questo è un segnale democratico molto molto importante.
Noi siamo davvero in conclusione, Modem per oggi si ferma qui, tornerà domani. Ringrazio i nostri ospiti e voi all'ascolto. Da Roberto Porta, una buona giornata.